Bene. Beh, praticamente abbiamo fatto il cammino di quello che è la prima tappa di questo cammino spirituale, come ce lo presenta Giovanni della Croce nel Cantico Spirituale. Ricordando un po' lo schema generale, no? Abbiamo visto questo punto di partenza. Abbiamo visto questa realtà che appartiene praticamente a quella via dei principianti, no? E adesso vogliamo dire una parola anche su questa seconda tappa, no? Dalla canzone 6 a quella 12, in cui ci parla Giovanni della Croce della seconda tappa, quella via illuminativa, no? Dove l'impegno con Dio che è emerso, come abbiamo visto nella canzone, nella strofa 3, no? Adesso diventa più centrale nel processo spirituale. Cioè la coscienza di quello che Dio ci offre, la coscienza di quello di cui ne abbiamo bisogno per aprirci a vivere la pienezza di questo amore, porterà certamente ad un impegno più profondo nella persona. Cerchiamo un po' di vedere alcuni aspetti sottolineati da Giovanni della Croce in queste canzoni. Innanzitutto, nella canzone numero 6, no? Dove l'amato, l'unico assoluto, sono un po' scorse con le parole, no? L'amato, l'unico assoluto. Vedremo che questa è una realtà che comincia a farsi, nella misura in cui andiamo avanti nel cammino, comincia a farsi ancora molto più chiara e molto più presente in quest'opera. Possiamo leggere, per esempio, se volete, il numero 2 della strofa 6, dove sottolinea il santo che le creature, poiché hanno dato all'anima i segni del suo amato, cioè nella contemplazione del creato siamo ancora andati più profondamente nello scoprire quanto siamo veramente amati da Dio, no? Mostrando in sé le orme della sua bellezza ed eccellenza, le hanno fatto aumentare l'amore. Vedete, e in conseguenza il dolore per la sua lontananza, già che quanto più l'anima conosce Dio, tanto più sente crescere in sé il desiderio penoso di vederlo. Vedete, ancora in quella psicologia dell'innamorato, no? Con cui Giovanni della Croce cerca di farci fare questo cammino, questa pedagogia, no? Vedendo quindi che non vi è altra cosa che possa curare il suo dolore all'infuori della presenza e della vista dell'amato, vedete, questo Dio comincia a sperimentarsi come il vero assoluto della vita, no? Anche se io ancora devo purificarmi di tanti dei che si sono aggiunti alla mia vita, no? Vedendo quindi che non vi è altra cosa che possa curare il suo dolore all'infuori della presenza e della vista dell'amato, sfiduciata di qualsiasi altro rimedio, in questa strofa gli chiede il dono della sua presenza. pregandolo di non trattenerla più con qualche altra notizia, comunicazione sua o vestigio della sua eccellenza, poiché queste cose le aumentano piuttosto il dolore anziché soddisfare il suo desiderio e la sua volontà, la quale non si contenta di cose inferiori alla vista e alla presenza di lui. Si degni dunque di donarsi a lei davvero con amore pieno e perfetto. Vedete, il desiderio che comincia a crescere, la motivazione interiore della persona, no? Cioè io innamorato di questa persona, per me non è sufficiente avere la sua foto. Io ho bisogno di più altro, no? E allora questo ha la sua propria pedagogia, no? E esercita anche la propria purificazione, no? Nella persona, che pian piano vede che tutte le altre cose che prima li soddisfacevano adesso non soddisfano più. Perché? Perché il valore centrale comincia ad essere un altro. Vedete com'è bello questo, no? Perché e ci fa capire fino a che punto la pedagogia spirituale dei nostri santi non è una pedagogia del volontarismo, no? Ma una pedagogia della scoperta, una pedagogia che deve prima di tutto provocare l'amore perché quello stesso amore si converta nel motore, nel dinamismo della ricerca. Cioè non è andare a Dio perché devo fare questo, è andare a Dio perché Dio è apparso nella mia vita come colui che mi ama. E allora quello ci fa capire e vivere anche il cammino in una prospettiva, diciamo, molto diversa, no? Vedete, l'amato, l'unico assoluto, che comincia pian piano a comparire nell'esperienza personale. Nella canzone settima, nella strofa 7, no, viene fuori un'altra realtà che ancora continua a far crescere quell'amore, ma che non riesce a soddisfare la necessità che la persona ha di incontrare quell'amore. E ci parlerà il santo, no, di come conoscere ancora Dio nell'esperienza degli altri, o di altri, i testimoni che ci parlano di come sia questo Dio, di come sia questo amore, che in fondo quello che porta a, o riesce a fare nella persona, è a creare ancora la sensazione della insoddisfazione. Perché non mi soddisfa quello che tu mi dici, io ho bisogno di sperimentare, ho bisogno di incontrare, no? Vedete come lo spiega il santo all'inizio della strofa 7. Nella strofa precedente l'anima ha dimostrato di essere ammalata e ferita per il suo sposo a causa della notizia di lui ricevuta per mezzo delle creature irrazionali, cioè il creato, no? Nella presente fa capire di essere piagata di amore a causa di una notizia più sublime dell'amato che riceve per mezzo delle creature razionali, gli angeli e gli uomini più nobili delle altre. Non dice solo questo, afferma anche di essere sul punto di morire di amore. Vedete, l'intensità cresce, no? A cagione di un'ammirabile immensità che le si riscopre, non però interamente per mezzo di queste creature, immensità a cui l'anima, perché non riesce ad esprimersi, dà il nome di un non so che, ma è tale da farla morire d'amore. E per esempio Giovanni della Croce adesso, che comincia a testimoniarci queste realtà e comincia a provocare in noi il desiderio di aprirci ancora di più a scoprire direttamente, personalmente, fin dove arriva quell'amore di Dio per noi. Che sarebbe il valore di queste testimonianze, di questi nostri santi, no? Che in fondo sono anche mediatori in questo cammino, ma non sostituiscono la necessità di fare noi il cammino. Andiamo avanti, no? E vedete come pian piano si ripete quello che diceva all'inizio, nelle prime canzoni, si comincia ad approfondire e praticamente siamo in un cerchio che si approfondisce sempre di più, ma che ritorna sulla stessa problematica, no? E adesso arriviamo al problema della libertà. Ancora si rende più conto l'anima di come ha bisogno di essere veramente libera per poter godere di questo amore, di liberarsi di tutto ciò, che può condizionare la possibilità di vivere direttamente questo amore. E questo è, possiamo dire, parte di quel processo di conoscenza di sé che mi illumina a capire, e per questo è anche notte, mi illumina a capire quali sono quei condizionanti dentro di me che non mi lasciano ancora vivere in quella libertà per poter aprirmi a scoprire quell'amore e donarmi a quell'amore. Vedete nella spiegazione, leggiamo nella spiegazione della strofa numero 8, il numero 2. Poiché si accorge di morire di amore, l'amore continua ad essere la motivazione, l'esperienza fondante, no? Senza finire però di morire, onde poter godere con libertà dell'amore. Vedete, vuole godere con libertà nell'amore. L'anima si lamenta della durata della vita corporea, a causa della quale le viene differita quella spirituale. E qua dobbiamo fare un parentesi. Questa esperienza che ci racconta adesso, che fa parte di questo processo psicologico spirituale nel cammino, diciamo, verso l'unione di amore con Dio, ci mette di fronte alla realtà esperienziale del nostro essere. Cioè, cominciamo a sperimentare la divisione interiore che c'è in noi tra vita corporale e vita spirituale. E in questo momento pensa l'anima che la soluzione a quel problema è eliminare la parte corporale, morire, no? Per così poter godere. Questo per Giovanni della Croce, lo vedremo, è un segno ancora di imperfezione. Tutti conoscete per esempio il vivo senza vivere in me, no? No, è questa carcere in cui l'anima è messa, no? Quello fa parte di un processo di crescita, non è l'arrivo alla meta, è ancora una tappa di immaturità nella vita spirituale. Cioè l'opposizione corpo e anima, vita carnale, vita spirituale, è una realtà che fa parte del nostro cammino esperienziale. Non è il fine del cammino, è un renderci conto che siamo ancora divisi interiormente e perciò c'è un'opposizione tra la nostra vita carnale e la vita spirituale. Dico che questo è molto importante, perché? Perché alle volte ci siamo fermati qua. E quando ci fermiamo qua non andiamo avanti nella vita spirituale. Ci mettiamo a lottare col nostro corpo, con le tendenze della nostra carne, e così pensiamo che ormai siamo lì. E l'unica soluzione è la morte. No, quello è un pensiero di una tappa ancora di immaturità, che si ripeterà, vedremo, nel cantico spirituale, finché la persona non arriverà all'unificazione interiore, all'armonia tra corpo, anima, spirito, all'integrazione totale del suo essere, per rendersi conto che tutto il suo essere è necessario per vivere in questa realtà dell'amore. Cioè, ma l'importante qua non è la divisione, ma il rendersi conto che ha bisogno di quella libertà per amare. E allora questo si dovrà approfondire ancora nel cammino, per riuscire a capire da dove nasce questa mancanza di libertà, che non è dal corpo, ma di un cattivo uso delle nostre facoltà, viziate, condizionate dai gusti, dai piaceri, e pertanto fanno vivere quella divisione. Ma non è il corpo il colpevole. Questo è molto importante, come dico, sottolineare, no? Perché vedremo che fa parte di questo processo, no? E vedete, siamo ancora nella seconda tappa, cioè sì, abbiamo fatto un cammino, ma ancora c'è tanto da fare, soprattutto nei riguardi di quello che è l'interiorità dell'essere umano, che si deve liberare di tutto quello che non ci lascia essere veramente liberi. E per fare questo dovremo trovare i colpevoli, non semplicemente dire il corpo è il colpevole perché non mi lascia volare. No, attenzione, questo è molto importante, lo sottolineo, perché sia Teresa sia Giovanni mettono questa esperienza spirituale, no? Che alle volte l'abbiamo messo come un'esperienza di perfezione, ah, come santo, come mistico, no? Centrato nello spirito e il disprezzo della carne. No, quello non è ancora la santità, quello è ancora l'immaturità. Bisogna essere cosciente di questa realtà, no? Perché, come dico, può bloccare tante volte la crescita spirituale, perché ci fa perdere la strada. Le strofe 8 e 9 sono come, io direi, la conseguenza psicologica, spirituale, dell'esperienza dei propri limiti e condizionanti. E vengono qua i lamenti, no? Comincia a lamentarsi l'anima, no? Ma come tu resisti, o vita, non vivendo dove vivi, bastando perché muoia le frecce che ricevi da ciò che dell'amato tu capisci. Sono lamenti che ci parlano dell'immaturità e della necessità di superare quell'immaturità e quella divisione interiore, che è necessaria d'altra parte. È necessaria perché? Perché ci mette in confronto della nostra realtà, no? Ma non possiamo rimanere semplicemente chiusi in quella realtà, no? In parte è frutto, per Giovanni della Croce, della psicologia dell'innamorato, che vuole subito godere tutto, no? Vedete, per esempio, al numero 2 della strofa 8 cosa leggiamo? Strofa 8, numero 2. Ah, quello l'abbiamo letto. Allora 9, scusate, sì. La 9, il numero 2. In questa strofa l'anima torna a parlare con l'amato, lamentandosi ancora del suo dolore, poiché l'amore impaziente, cioè ancora non perfetto, quale ella dimostra di avere, non concede alcun riposo alla sua pena. Ancora in fondo è presente la ricerca di se stessa, è un amore ancora che non si è liberato di sé, cerca di soddisfare le proprie necessità, i propri desideri. Vedete com'è questo bello, no? È il motore, ma quell'amore si deve pure purificare per diventare un amore puro, no? Espone quindi in ogni modo le sue ansie finché non trova rimedio. L'anima dunque, vedendosi piagata e sola, senza altro rimedio e medicina, ad eccezione del suo amato, cioè colui che l'ha ferita, si rivolge a lui chiedendogli per quale motivo, dopo averle piagato il cuore con l'amore della sua notizia, non glielo abbia poi risanato con la sua presenza. Dal momento poi che glielo ha anche rubato per mezzo dell'amore con cui l'ha innamorata, strappandolo al suo potere, gli chiede anche perché glielo ha lasciato così, ossia sottratto al suo potere. Infatti chi ama non è più padrone del suo cuore, perché l'ha dato alla persona amata e non l'ha collocato veramente nel suo, prendendolo per sé nell'intera e perfetta trasformazione di amore nella gloria. Alla divisione interiore si unisce l'impazienza. Cioè, vedete com'è questo bello, questo gioco che fa il santo, no? Perché questo vissuto fa emergere anche una conoscenza più profonda di sé, no? Come ancora non è arrivata alla pienezza, alla purezza, no? Di come deve essere l'amore, no? Ma è necessario il processo, perché questo venga fuori, perché se ne renda conto e pian piano cominci a liberarsi anche di quello, perché l'amore ogni volta diventi più autentico e più puro, no? Perché se non corri il rischio di ricerca della propria soddisfazione. Vedete che è il rischio sempre dell'innamorato, no? Se non si fa il passaggio dal sentimento alla vita, dal sentimento alle opere, dal sentimento alla responsabilità, di rimanere soltanto nel sentimento, e quando sparisce il sentimento sparisce l'amore. È la prova di fuoco, possiamo dire, no? Voglio leggervi il numero 6 di questa canzone, che mi pare anche un numero pieno di senso, no? In questo che il santo cerca di aiutarci a capire, no? Che il cuore sia stato ben rubato da Dio si può vedere osservando, ecco la prova, se l'anima prova ansie per l'amato senza godere di altra cosa all'infuori di lui, come fa capire qui. La ragione va ricercata nel fatto che il cuore non può stare in pace e in riposo se non possiede qualche cosa per cui, quando è assai affezionato, non ha più il possesso né di sé né di alcun'altra cosa. Vedete, liberazione di tutto. Numero 6. Se poi non possiede perfettamente neppure ciò che ama, non può essere esente da un dolore conforme alla mancanza finché non lo possiede. Infatti, fino a questo punto, l'anima è come un vaso vuoto in attesa di essere riempito, come un affamato che desidera il cibo, come un infermo che sospira per la salute e come si sta sospeso in aria e privo di un sostegno a cui appoggiarsi. Tale è la condizione del cuore veramente innamorato. Nuovamente qua vediamo, no? Qual è il cammino che vuol provocare il santo in noi? Qual è la pedagogia del santo? Innamorarci, aprirci gli occhi nei riguardi dell'amore che Dio ha per noi. Perché? Perché quello diventerà il motore. quanto più grande sarà la nostra apertura ad essere cosciente di questo amore, più grande sarà la forza della nostra ricerca. L'anima dunque, sentendo ciò per esperienza, esclama: perché così li lasciasti? Vale a dire, perché lo lasciasti vuoto, affamato, solo, piagato e infermo di amore, sospeso in aria? Vedete, l'amore che continua ad essere la chiave della purificazione. Perciò sempre bisogna leggere la notte e la salita alla luce del cantico spirituale. Perché? Perché non è un'ascesi vuota, non è un'ascesi semplicemente per arrivare a... No, è un'ascesi che nasce dal contatto con l'amore. E allora si può assicurare più facilmente l'andamento su questa via, perché l'amore sarà l'energia lì sempre presente a portare avanti alla persona. Perciò l'impegno sempre del santo e della santa, no? Che la meditazione, che la nostra orazione si deve centrare tante volte di più nello scoprire di essere amati da Dio, come il punto di partenza, insieme alla conoscenza di sé, ma non soltanto la conoscenza di sé, dei propri peccati, che ci può portare a perdere il senso e a perdere anche l'energia, perché soltanto vediamo il negativo di noi e allora non andiamo avanti e non c'è niente da fare. Quante volte ci capita questo nella vita spirituale? Non sono capace, non... sempre gli stessi peccati, sempre, sempre. Perché? Perché soltanto guardiamo i nostri peccati. Invece di guardare quello, bisogna guardare l'altro, che può diventare la spinta per andare avanti e per non scoraggiarci nel cammino. E comunque, qualsiasi paragrafo di queste strofe è pieno di una ricchezza enorme, no? Vi leggo soltanto, in rapporto anche con questi lamenti, possiamo leggere il numero 1 della strofa 10. In cui vediamo che comincia a rendersi conto di un certo grado di libertà, ma anche come è condizionata ancora di tante cose. Leggiamo 549, la pagina numero 1. Annotazione sulla strofa seguente. Numero 1 della strofa 10. L'anima, dunque, giunta a questo grado di amore, è simile ad un infermo molto stanco, il quale, perduto il gusto e l'appetito, vedi, comincia la liberazione. Perché? Perché centra il suo cuore in quello che è fondamentale, no? Ha fastidio di ogni genere di cibo e in tutto prova molestia e stizza. L'unico che ha sempre presente e desidera è la salute. Questa immagine molto bella in Giovanni, no? Dio la salute dell'anima, Dio la salvezza dell'anima. Tutto ciò che ad essa non si riferisce è per lui grandemente molesto. Questo per lui, per il santo, sarà un segno che veramente andiamo avanti nell'amore e andiamo avanti nella meditazione. Quando non sono le preghiere che io faccio quello che mi soddisfa, ma il fatto di essere soltanto con lui. E pertanto tutto mi disturba. E l'unica cosa che riempie quella capacità è rimanere nel silenzio. Perciò l'anima giunta a queste sofferenze di amore di Dio ha 3 proprietà. E cioè, in ogni cosa che tratta, ha sempre presente la preoccupazione della sua salute, salvezza possiamo leggere, che è il suo amato, cioè Dio è la salute dell'anima. Non prova gusto in nessuna cosa, da qui segue che tutto le è molesto e qualsiasi conversazione pesante e noiosa. La ragione di tutto ciò, leggiamo il numero 2, no? Deducendola da quanto è stato detto, è che essendo la volontà dell'anima già tocca e saporosa del cibo dell'amore di Dio, in ogni cosa o persona che gli si presenta, immediatamente si voglie a cercare e a godere il suo amato, senza badare ad altro piacere o riguardo. E dopo ci mette l'esempio di Maria Maddalena. Cioè, vedete come pian piano cambiano anche i nostri gusti, ma la necessità di gustare rimane lì. L'unico che già il gusto non è nelle mediazioni, ma nell'incontro immediato con Dio. Certamente questo sarà uno, come dice Giovanni della Croce, no? Una delle verità che ci dice, che ci parla già dal passaggio della meditazione alla contemplazione. La contemplazione è cos'è? Gustare la presenza, in fondo. Non ne ho bisogno di nient'altro. Perché? Perché il centro è lui è là. E tutto l'altro, diciamo. E così avviene, no? Questa realtà dalla quale già nella prima strofa Giovanni della Croce metteva le fondamenta, dove devi cercare e trovarti con Dio è dentro di te. È lì che può capitare quell'incontro. Ed è lì che adesso avviene questo incontro, no? Che diventa la realtà che veramente riempirà assolutamente tutto di senso. E così la strofa undicesima ha un valore fondamentale, perché qua comincia Giovanni della Croce facendo un discorso, una riflessione sulla presenza di Dio, sui modi della sua presenza in noi. Nella prima canzone ci aveva parlato che Dio è sempre presente anche nell'anima di chi è in peccato mortale. Adesso fa una distinzione per cercare di farci capire, in fondo, qualcosa di molto semplice. Cioè, l'ospite può essere sempre nella nostra casa, ma se lo teniamo chiuso nella sua stanza, alla fine quell'ospite è annoiato. Quell'ospite ha bisogno che io mi faccia presente da lui, che io li accompagno. E allora quello cambierà il senso della presenza. Non è che ti lascio da solo, ma che io vengo a farti compagnia. Leggiamo al numero 3 i modi della presenza di Dio. E scopri la tua presenza. Per capirlo bene, dice Giovanni, è necessario sapere che Dio può essere presente all'anima in 3 modi. In primo luogo, vi è per essenza, maniera con cui è presente non solo nelle anime buone e sante, ma anche in quelle cattive e peccatrici, ed anzi in tutte le creature. In forza di questo genere di presenza, dà loro la vita e l'essere. Se ne fossero prive, cesserebbero tutte di esistere tornando nel nulla, quindi essa non manca mai nell'anima. Dio è poi presente nell'anima, secondo modo di presenza, per grazia, mediante la quale egli dimora in lei contento e soddisfatto, è l'ospite al quale cerchiamo di dare piacere, no? Questa presenza non è propria di tutte le anime, ma solo di quelle che non cadono in peccato mortale. L'anima non può sapere naturalmente se la possiede. Il terzo genere di presenza, infine, avviene per mezzo dell'affezione spirituale, cioè non soltanto ospitiamo, accogliamo l'ospite, gli diamo da mangiare, ma anche spendiamo tempo con lui, no? Sarebbe l'affezione spirituale, poiché in numerose anime devote Dio fa sentire la sua presenza in molte maniere, ricreandole e recando loro diletto e gioia. Però sia questo che gli altri casi di presenza sono nascosti, già che Dio non si mostra qual è, non potendolo per la natura della vita presente. Perciò il verso «scopri la tua presenza» può intendersi di tutti quei modi di presenza. È un aspetto questo molto importante, no? che Giovanni ci fa capire, no? Per portarci dopo, no? A capire qualcosa di molto bello, no? Che penso che fa parte anche del processo della vita della fede. Siamo quasi alle porte dell'unione, che prima si farà nel desposorio e poi nel matrimonio, no? Ma alle porte dell'unione cosa significa? Che uno è più cosciente della presenza di Dio, anche se nascosta, che uno ne gode di quella presenza e che uno si sente sicuro con quella presenza. Ed è qui che cominciano a sparire le paure che di solito accompagnano la nostra vita nei riguardi di Dio, nei riguardi di noi stessi, nei riguardi della vita. La paura soprattutto della morte. E qua per me c'è una delle pagine anche più belle, no? Di Giovanni della Croce, dove in fondo ci parla della morte come quella sorella, amica, con la quale ci godiamo della sua presenza. Chi arriva qua non ha più paura della morte, no? Possiamo leggere un brano nella strofa 11 al numero 10. Leggiamo verso la metà, dove comincia: all'anima amante. All'anima amante la morte non può essere amara, poiché in essa trova ogni sua dolcezza e diletto di amore. Non le può essere triste il ricordo, già che vi trova ogni sua gioia, e non ne può sentire il peso e la pena, poiché essa è il termine di tutti i suoi affanni e di tutte le sue pene, è il principio di ogni suo bene. La tiene per amica e sposa e si rallegra al ricordo come se si trattasse del giorno delle sue nozze. Desidera poi l'ora della sua morte più di quanto i re della terra desiderano i regni e i principati. No? E continua ancora, no? No, vedete? Soprattutto quella realtà, no? Come questo cammino di amore che fa sparire anche il timore verso Dio, fa sparire anche tutto quello che ci tiene condizionati nella vita. In fondo, quello che abbiamo detto nella strofa quinta, no? I misteri di Cristo cominciano a farsi vita nella persona, che si sente unita, incarnazione, che si sente liberata e risuscitata. Cioè la paura non è più un nemico che minaccia la vita. Cioè nell'amore di Dio tutto acquista un senso, tutto acquista un valore. Perciò, vedete, no? una vita spirituale che ci libera da tutto quello che ci tiene condizionati nella vita. Quanto ci condiziona la paura della morte, per esempio? Sicuramente uno dei condizionanti più forti nella nostra vita, no? La paura della morte propria e della morte altrui. E invece, diciamo, questo cammino ci aiuta a rivedere quella realtà come integrata dentro di un processo di realizzazione della vita. E pertanto qualcosa di cui non ne abbiamo bisogno di aver paura, perché diventa una liberazione, diventa l'arrivo alla pienezza. Certo, questo dice, no? Per questo ha ragione quindi Elar, dice, dire senza paura, no? Che non teme di morire quando ama. Cioè, questo li fa o ci fa capire, no? Come questo processo dell'illuminazione, no? Comincia a diventare veramente una liberazione interiore di tutto quello che ci allontana in fondo da Dio, no? Perché le paure, i timori, le divisioni interiori, tutto quello non ci lascia vivere la vera pace e non ci lascia scoprire qual è il vero senso, il senso profondo di Dio per la nostra vita, no? Come liberatore, come fonte di vita, come tante volte ha sottolineato il Santo, come la nostra salute, no? Cioè non soltanto credere in Dio, ma cominciare tutto questo processo di fiducia in Dio, e che in quell'unione con Dio comincia tutto ad avere un senso e a cambiare o acquistare un senso ancora più profondo di vita. Leggiamo il numero 11, un po' per concludere col senso di questa tappa. Dove ci parla Giovanni della Croce della malattia di amore, no? Qua in italiano è stato tradotto come sofferenza di amore. Giovanni della Croce dice enfermedad de amor, malattia di amore, no? Non sofferenza, no? Comunque. La causa per cui la malattia di amore non ha altra cura che la presenza e l'aspetto dell'amato va ricercata nel fatto che, essendo diversa da tutte le altre, essa ha anche una medicina diversa. Nelle altre malattie, seguendo la norma di una sana filosofia, i contrari si curano con i contrari, mentre l'amore si cura solo servendosi di cose conformi ad esso. Ciò avviene perché l'amore di Dio e salute dell'anima, la quale, se priva di un amore perfetto, non ha una salute perfetta, rimanendo quindi malata, poiché l'infermità non è altro che mancanza di salute. In tal modo, allorché non possiede alcun grado di amore, l'anima è morta, mentre se ne possiede qualche grado, per quanto minimo, è viva, sì, ma è molto delicata e inferma a causa del poco amore che possiede. Quanto più amore, più l'amore crescerà, tanto maggiore sarà la salute di cui ella godrà, e perciò, quando avrà un amore perfetto, godrà di una salute perfetta. Vedete, questo nel latino si vedeva molto bene, no? Perché per parlare di salute, di salvezza, c'era soltanto una parola, salus. Cioè la salvezza che dopo abbiamo staccato un po', no? Ne abbiamo fatto una realtà quasi dopo morte, no? Invece nel suo senso originario era salus, salute. cioè Dio è venuto per la nostra salute, ciò vuol dire qua e adesso, che è quello che cerca di fare Giovanni, no? Ritrovare la nostra vera salute, che è la nostra salvezza, non una cosa di futuro ma una cosa di presente, perché l'amore di Dio è lì presente, no? Per veramente diventare la salute della nostra vita, no? Questo, come dico, è anche un segno molto, molto chiaro, no? Di questa teologia dell'amore di Giovanni della Croce, no? Che il Dio che si dona per amore è nell'amore che ci vuole veramente ridare la salute. E perciò Dio non ci lascia mai di amare, perché il suo desiderio è la nostra salute. È l'impegno per il quale Gesù è venuto e ha dato la sua vita, per la nostra salute. Per cui quell'amore di Dio non può venire mai meno. Noi sì, ma Dio no. Perché è sempre misericordioso, sempre fedele, è sempre se stesso, no? Dio non può cambiare nei suoi progetti e nei suoi desideri. Cioè siamo pronti, no? Siamo pronti per fare il passaggio, no? Ormai la salute è messa nel nostro cuore, la salute ha bisogno di fondamentarsi ancora, no? Nella certezza di quello che sarà ormai la terza tappa, no? In cui comincia il desposorio, in cui comincia l'unione. Ma guardate come comincia l'unione, no? Solo Dio può guidare l'uomo verso il suo centro. Cioè, è in quel momento praticamente che cominciamo a vivere autenticamente il primo comandamento. Per cui il primo comandamento non è una legge, perché mai potrà nessuno amare Dio su tutte le cose, mai. Quel comandamento è l'indicazione del cammino, che Dio deve diventare il tuo assoluto. Ma quello non è un'idea, quello non come un principio che io devo far forza nella mia vita perché sia così, no. Perché alla fine l'amore non si può forzare, no? Si dice così in italiano?
Comandare,
non si può comandare, si deve suscitare, deve nascere. Perciò il processo che abbiamo visto del santo, no? Ed è in questo momento, quando arriva il desposorio, quando Dio ci chiama, quando Dio si presenta ed è visto come colui che mi ama, che mi fa capace anche a me di amare a Lui su tutte le cose. Non sono io che amo Dio su tutte le cose, è Dio che mi dona la capacità di amare Dio su tutte le cose. Questo lo dice Giovanni della Croce, ma questo lo dice pure il Vangelo di Giovanni, no? E le lettere di Giovanni, no? È Dio che ci ha amato per primo e per questo noi possiamo amare. E pertanto per poter compiere, arrivare a quella pienezza, abbiamo bisogno necessariamente di questo, di questa scoperta, di questo cammino che in fondo cerca Giovanni della Croce di farci fare, no? E anche se non possiamo finire questo, no? Come la tematica dell'ultima parte del cantico spirituale è molto legata, è molto simile a quello che è la fiamma viva d'amore, no? E capendo questa realtà che ci offre il santo nel cantico, potremo capire molto bene la fiamma viva d'amore, no? Domani mi fermerò ancora sul cantico spirituale, più che altro perché adesso non possiamo fare in due minuti tutto, ma perché soprattutto perché penso, no, che qua in quest'ultima parte del cantico, che è più della metà, no? Si vede molto bene cosa dopo approfondisce di più il santo nella fiamma viva d'amore, che nel fondo è le ultime strofe del cantico spirituale, sono praticamente un riassunto di quello che sarà la fiamma viva d'amore, come una proiezione di questo cammino verso la pienezza nell'eternità, che in certo senso possiamo cominciare a godere qua, che è quello che possiamo fare, quello che verrà dopo sarà regalato, no? E quello che riusciremo a prendere adesso anche regalato, ma mentre tanto cerchiamo di goderci di quello. Semplicemente sottolineare i punti che poi domani cerchiamo di approfondire, no? Nel riguardo di questa terza tappa, quando comincia l'unione, dalla canzone 13 in poi, dove vedremo con chiarezza, con ancora più chiarezza se vogliamo, come l'unico cammino è l'amore, l'unico cammino, non è né il cammino della legge, non è né il cammino delle norme, non è il cammino delle ideologie, ma il cammino dell'amore, no? Perché Dio è amore e non c'è nessun'altra motivazione, no? Come Dio si comunica nel centro interiore e nel nostro più profondo interiore, Dio comincia ad ingrandire il senso di quell'unione, no? Come lì è che comincia ad essere vera la realtà della maturità umana ed spirituale, come il cammino della fede comincia ad essere un fidarsi di Dio più che credere, un fidarsi, che sarà un disporsi veramente alla trasformazione, a diventare alter Christus, no? Che vedremo fa parte di questo cammino che il santo cercherà di approfondire, no? E come di questo cammino ancora emerge con più forza e con più chiarezza la nostra realtà battesimale, la nostra novità, l'uomo nuovo che ormai è stato già donato a noi nel sacramento e che attraverso questo cammino si fa vita, si fa assimilazione, si fa una realtà, no? Per cui vedremo anche alla luce di tutto questo come il cammino mistico per Giovanni della Croce è il cammino di tutti, perché è sviluppare il dono che tutti abbiamo ricevuto e pertanto Dio non chiude le porte a nessuno. Perché se Dio mi ha dato qualcosa vuol dire che vuole che io me ne godi e porti a compimento quella cosa. Bene, lasciamo qua allora per oggi e domani cercheremo di approfondire un po' questo. È l'ultima parte del cantico che ci mette in rapporto con quello che è la fiamma viva d'amore. Alcune domande?
Volevo chiedervi un chiarimento riguardo alla strofa 11, paragrafo 11, questa frase qua che abbiamo letto. Nelle altre malattie, seguendo la norma di una sana filosofia, i contrari si curano con i contrari, mentre l'amore si cura solo servendosi di cose conformi ad esso. Ecco, se potresti chiarirmi...
Sì, beh, quello è medicina, diciamo. Cioè, se io devo guarire la mancanza di ferro, devo mangiare ferro o mettere ferro al corpo, no? Se devo uccidere un virus, devo mettere un contrario a quel virus, no? Cioè un principio filosofico, no? Per risolvere un problema, per uccidere un nemico, devo in fondo lottare contro quel nemico, no? Ma invece la malattia di amore no, cioè l'amore non si guarisce con l'odio, no? Si guarisce soltanto con l'amore.
Grazie.
Allora sarebbe quello lì, no?
volevo chiedere il rapporto tra il cantico e il cantico dei cantici. Questo perché mi sembra si incrociano, sono molto simili. Che relazione c'è, cioè, quando l'ha pensato padre Giovanni della Croce, perché conosceva sicuramente benissimo il cantico dei cantici,
certo,
mi pare
certo.
Che si è fatto dettare, si è fatto leggere sul letto della morte mentre si moriva, quando stava morendo, ha chiesto.
Sì, beh, ha chiesto più l'orazione sacerdotale. Capitolo 17 di Giovanni, no? Comunque, no, lui conosce molto bene tutta la scrittura, è un innamorato del cantico dei cantici, anche come Teresa, è un'innamorata di... E certamente le risonanze del cantico dei cantici è presente dappertutto, no? E ovunque, no? Anche nelle spiegazioni che fa il santo, costantemente ricorre ai versi del canto dei cantici, no? Cioè l'ispirazione è chiarissima, anche se ci sono tante novità, ma diciamo quell'idea centrale, no, del rapporto di amore di Dio con la persona è in fondo sempre quella. Sì. No, infatti, come leggiamo nel Cantico dei Colossesi, no? Tutto sarà ricapitolato in Cristo, no? Il cielo e la terra, tutto, no? Cioè no, non è che Dio dopo disprezza, no? Non sappiamo come sarà, ma il certo è che tutto ha un valore importante anche per Dio,
no? No, mi fa strano inserire nel peccato originale dell'uomo anche la caduta di tutto il creato.
Sì, ma diciamo l'incarnazione cosa significa, no? È la consumazione dell'amore di Dio verso la creazione e verso l'uomo principalmente, no? Allora vuol dire come Dio è capace di portare la salute a tutto il creato con l'amore. Perché per Giovanni della Croce, e questa è una cosa che dobbiamo aver conto, no? Dove Dio veramente realizza la pienezza del suo progetto nel mistero dell'incarnazione.
Sei tu Cristo, dobbiamo aspettare qualcun altro. La risposta.
No, perché l'incarnazione è dove veramente si compie l'unione, non nella croce. La croce è espressione e manifestazione dell'amore di Dio. E questo è molto importante perché? Perché Giovanni della Croce non legge la storia della salvezza nella chiave abituale di espiazione. Cioè Cristo deve pagare per i peccati dell'umanità. No, Dio deve consumare il suo amore per l'umanità. È una cosa molto diversa. L'incarnazione non è conseguenza del peccato per Giovanni della Croce. L'incarnazione è la conseguenza dell'amore di Dio, che da sempre ha voluto portare a pienezza quella creazione.
Perciò si capisce il sacrificio estremo di Gesù, per amore, per Padre.
Amore, sì, sì. E perciò diciamo la croce è l'espressione di quello che si è realizzato nell'incarnazione. Un amore totale. Ma non nel senso al quale abbiamo ridotto tante volte la comprensione, no? Più legato tutto al peccato originale, per cui abbiamo avuto una visione più negativa della storia della salvezza, quando invece per Giovanni della Croce, che segue più la linea di Duns Scotus e non di altri teologi, no? È la consumazione dell'amore di Dio. E perciò sia per Teresa sia per Giovanni il punto di partenza nel cammino spirituale non è il peccato originale, è la bellezza dell'uomo.
Quindi mi viene da pensare che nel grembo di Maria c'è tutta la terra.
Sì, tutto. Diciamo, Dio che...
Cioè la creazione.
La creazione. Perché la creazione, diciamo, in questa... è il luogo dell'uomo, l'uomo che nasce come intermediario tra Dio e tutto il creato. E unendosi con la natura umana, Dio si unisce con tutto.
Perché è nel silenzio, nella libertà, perché Dio ci rende liberi, ci riappropriamo della salute, del suo amore, e da lì che poi nasce questo sposalizio, questa unione sposale. Quindi è la maturità del percorso che lui ci permette di fare. E nella libertà sua che noi troviamo la nostra libertà, cioè, ci assoggettiamo a questo nel silenzio del cuore, nel silenzio dell'amore.
Sì, 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 sì.
Ma l'intervire di Dio
sempre, sempre. Cioè, guardate che la visione dei nostri santi è... c'entra lo sguardo sempre su Dio, quando invece noi abbiamo centrato lo sguardo più sul peccato, l'uomo che ha rovinato il progetto di Dio. No, mica Dio è scemo. Quando Dio ha pensato l'uomo, quando Dio ha pensato la creazione, quando Dio ha pensato la storia dall'eternità, Dio aveva un progetto che non poteva buttare via lo sbaglio o il cattivo uso della libertà da parte dell'uomo. E perciò, diciamo, la logica che ritrova Giovanni della Croce nel senso del mistero dell'incarnazione mi pare che sia più d'accordo a quello che è la realtà di Dio, visto da se stesso, no? Il suo progetto di amore, no? Dove non possono entrare altre cose e dove nessuno ha il potere né la capacità di rovinare il suo progetto di amore. Possiamo accettare o non accettare, ma quello non impedisce a Dio di continuare ad amare e ad amare come lui sa amare, che è infinitamente.
Mi spiego una cosa, consegnare la propria libertà e aderire.
Uno può consegnare la libertà se è libero.
Se è libero, certo.
Ma prima deve fare il cammino. Io non posso donare quello che non è ancora mio. Perciò l'abbandono, no? Come l'atto spirituale supremo, no? Non si può fare adesso, io voglio abbandonarmi. Io posso abbandonare quello che fino adesso ho acquistato di me, ma veramente non mi abbandono finché non arrivo alla possessione di me stesso. Perciò, per esempio, dirà Edith Stein che l'abbandono è l'atto più libero della libertà. Ma quello si può fare quando? Quando sono arrivato al centro, quando sono veramente io, è allora che mi posso donare e diventa l'atto più libero. E diventa l'atto dell'unione, no? Dell'unione più piena, no? Cioè è un processo che pian piano che arriviamo ad un punto ci doniamo, no? Ma che la donazione totale di sé soltanto avviene nel momento in cui io arrivo al punto centrale del mio essere. Fidanzamento, sì, sempre. Sì, sì, sì.
Posso giusto una precisazione, quando lei ha detto se non si passa dall'amore, dal sentimento alle opere, allora poi basta il sentimento e finisce tutto. Allora, per opere che cosa si intende? Opere di purificazione, di sé oppure quella complicità tra gli innamorati per fare le stesse cose?
Tutte e due. Giovanni parla delle opere, diciamo, di esercizi delle virtù, che significa esercitare la carità, lavorare per essere virtuosi, ma anche le opere interiori, no? Che sarebbe la pratica dell'orazione, della mortificazione, eccetera. Cioè non sono soltanto realtà esterne, ma interne, prendendo in considerazione tutto quello che è la persona.
E vorrei che spendessi qualche parola per evidenziare questo, cioè pensando a una persona, a un bambino, quando cresce lui sviluppa per diventare maturo tutta la sua capacità sia mentale sia fisica, del sentimento eccetera, cioè quello che voglio dire io, anche nella vita dello spirito è come se tutta la realtà continuasse a crescere insieme, cioè voglio dire, quando adesso noi guardiamo le cose come si passa dai blocchi di partenza alla conclusione, ma nella vita concreta tutto in qualche modo si sviluppa continuamente dalla cosa più alta, diciamo, a quella più elementare.
Sì, ecco, sì,
se ci dicessi, perché pensavo che il bambino è impaziente di diventare grande, però piano piano si prepara, così anche nella vita dello spirito uno impaziente ad arrivare alla meta.
Sì, no, cioè non soltanto si dà un parallelismo, ma in fondo il buono sarebbe che tutto camminasse della mano. Il problema è che tante volte siamo arrivati ad essere adulti a livello, diciamo, umano, in certo senso, ma abbiamo dimenticato di sviluppare la dimensione spirituale. Che quello è il problema. Che ci confronta dopo con altri problemi, quella divisione interiore, no? Per esempio, no? Di cui ci parlava il santo, no? Cioè se noi fossimo capaci di creare un sistema catechetico, educativo, che ormai da bambini cominciassimo o fossimo educati a prendere coscienza dello sviluppo anche della nostra dimensione interiore, sarebbe tutto molto più facile. Perché? Anche perché quando siamo bambini abbiamo anche una capacità spirituale molto più grande, perché non siamo ancora viziati, non siamo ancora condizionati da tante cose. Ma alla fine, diciamo, è quello che è fondamentale per la crescita della persona a livello umano, è fondamentale anche per la crescita della persona a livello spirituale, che in fondo è quello che cerca anche il santo di farci capire, no? Di dire, va bene, per crescere con salute hai bisogno dell'amore dei tuoi genitori, della famiglia, di essere accettato nella tua realtà, di imparare ad accettarti con i tuoi limiti, con le tue limitazioni. Alla fine è il cammino spirituale. Se non riesci a scoprirti amato, non nasci alla vita. Farai fatica a metterti di fronte a te stesso e di fronte agli altri, no? Perché alla fine cosa capita quando non abbiamo ricevuto l'amore da bambini, no? Normalmente, se non riusciamo dopo a trovare la salute per quelle ferite, e siamo sempre condizionati da quelle mancanze nella nostra vita, no? E allora facciamo fatica in tante cose, no? Nei rapporti umani, nell'attenzione verso di noi stessi, nell'accettazione di noi. E Dio vuole fare quello, sanare tutto dal più profondo. Anche se non abbiamo avuto quella salute dell'amore umano, in Dio abbiamo la possibilità di risanare, possiamo dire, il tutto, non soltanto la dimensione spirituale, ma anche quella umana, no? che si può sanare soltanto con l'amore. E questo è un fatto anche psicologico, cioè non abbiamo bisogno di ricorrere ai mistici, no? Perché oggi anche le psicologie ci parlano così, no? Se la persona non riesce a guarire le ferite, non si sente amata, non ha saputo scoprirsi amata in un modo o nell'altro, quelle difficoltà alla fine li portiamo avanti nella vita.
E per questo però il Signore rispetta i ritmi di ogni persona, i ritmi di crescita di ogni persona, perché ci sono tanti condizionamenti e ognuno ha la sua storia.
Sì.
Poi si può essere anche, siamo magari stati amati, ma con l'idea di meritare l'amore, di dover dare, di doverci sforzare per essere amati.
Allora, è quello che ci ammala,
certo.
Umanamente e spiritualmente. Cosa ammala a un bambino o non lo lascia crescere felice? Il cominciare a pensare che se non è così, se non fa questo, se non fa l'altro, non sarà amato dai suoi genitori. E quello condiziona totalmente la vita, no? Se non sono bravo con gli studi, non mi vorranno bene. Perché? Perché alla fine è il messaggio che riceviamo nella nostra testa, no? Devi fare questo, devi avere questo, devi essere questo. E alla fine l'immagine che rimane all'interno del bambino, del ragazzo, è: se io non faccio questo, non compio i desideri dei miei, allora non sono amato dai miei, perché non sono capace di fare quello che loro vogliono o quello che aspettano di me. E allora quello cosa può creare? L'idea che non sono amato, non sono accettato. Anche se sei amato, ma l'esperienza che tu fai è di non essere amato. Lo stesso ci capita con Dio. Se pensiamo che Dio ci ama quando siamo bravi, quando facciamo bene i nostri compiti, no? Allora, ma quando vediamo che non siamo buoni, che siamo cattivi, allora Dio non mi ama, Dio non mi ama, io non sono degno, io non sono degno, non sono degno, e cerco di fare di tutto per essere degno, ma mai arrivo a essere degno, perché sempre faccio gli stessi sbagli. Alla fine cosa diventa quello? Un circolo che mi condiziona nel mio rapporto con Dio, col Dio giudice. Allora cerco altre vie per giustificarmi dinanzi a questo Dio. La via del sacrificio, la via delle leggi, la via delle norme, la via di condannare gli altri. Perché? Per trovare il mio posto. Ma in fondo è una mancanza di scoperta dell'amore.
Questi impegni però appartiene anche alla nostra psicologia, che siamo nell'amore. Nel senso, i meritevoli sono umani.
Sì, no, quello è vero.
Comunque anche un pochino.
Il problema è qual. Quando quell'indegni diventa l'unica parola. Cioè certamente chi si sa amato, si sa amato nella gratitudine. E sempre c'è la coscienza, quando è vero l'amore, che io non merito quello. Perché? Perché l'amore è gratuito. E il nostro orgoglio è sempre di mezzo, no? Che vorremmo meritare. E allora la nostra indegnità tante volte è un segno che ancora non abbiamo purificato l'orgoglio. Perché non accettiamo, il nostro problema, lo diceva Santa Teresa, che il problema non è che Dio non ci doni, perché Dio non si stanca mai di dare, dice Teresa, il problema è che noi ci stanchiamo di ricevere. E con l'amore alle volte ci capita così, no? Che, dobbiamo corrispondere. Sì, va bene, ma non come frutto del tuo orgoglio, ma come frutto della gratitudine. E allora c'è lì un altro livello. Sono nera ma bella, dice il Cantico dei Cantici, dice Giovanni della Croce. cioè sì, sono peccatori, ma sono bello. Cioè accettare quella mia realtà che mi porta a vivere la gratitudine nella pace. È frutto di un processo, no? È frutto di un processo che mi porta a riconoscere che tutto è un dono. Io non ho guadagnato questo, io non ho fatto niente per guadagnare l'amore dei miei genitori, io non ho fatto niente. È un dono che mi è stato dato, che non devo pagare, devo corrispondere. Bene, ci fermiamo qua.
Il Duomo e dopo ci troviamo tutti al monastero.